Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Buongiorno a tutti e benvenuti di nuovo al nostro podcast dantesco. Oggi andiamo nel canto diciottesimo e nel canto diciottesimo faremo la conoscenza di ben due categorie di peccatori. La cosa intanto ci colpisce perché, come dire, sono talmente tanti nell'inferno che spesso capita che Dante metta anche due categorie in un canto solo. Vedremo che invece poi nel Purgatorio e nel Paradiso non è così, ecco, anzi a volte c'è una categoria per due o tre canti come nel Paradiso. Qui invece, come dire, l'inferno è sempre molto affollato, c'è più gente che da altre parti e quindi ne mettiamo tante assieme. Le categorie sono particolarmente odiose, almeno dal mio punto di vista, perché sono i cosiddetti seduttori, divisi poi in ruffiani e in seduttori, poi spiegheremo la differenza. E poi ci sono veramente quelli antipaticissimi, che sono gli adulatori, che fra l'altro hanno una bruttissima punizione perché sono totalmente immersi nello sterco, oltre alla puzza, sono uno spettacolo davvero abominevole. Quindi mi raccomando, quando vedete quegli individui che un complimento di qua, un complimento di là, semplicemente per avere un posto di potere o entrare nelle grazie di qualcuno, e attenzione, dove finite? Qua, gli adulatori, ragazzi, è bruttissimo. Bene, qui non abbiamo personaggi particolarmente famosi tratti dalla contemporaneità di Dante o comunque qualche anno prima, mentre abbiamo un significativo personaggio dell'epica classica, Giasone, e non Giasone, mi raccomando. Ma per conoscere meglio questo canto bisogna aspettare un attimo. Ora ci fermiamo per una pausa musicale e poi torniamo per seguire le parole di Dante.
Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io.
No, tu no.
Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto! È scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io.
No, tu no.
Vengo anch'io.
No, tu no.
E vengo anch'io.
No, tu no.
Ma perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no, tu no.
Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io,
no, tu no.
Ma vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no, tu no.
Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io,
no, tu no.
No, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io,
no, tu no.
Per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no.
No, vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io,
no, tu no.
Ma perché?
Perché no?
Vengo anch'io,
no, tu no.
No, vengo anch'io.
No, tu no.
Vengo anch'io.
No, tu no.
Ma perché?
Perché no?
Vengo anch'io. che finiva così.
Io Class, la radio è di classe.
Ed eccoci tornati sempre per il nostro podcast dantesco dopo la pausa musicale. Con il canto diciottesimo entriamo in una nuova città infernale. Si tratta della città di Malebolge. Questo luogo che viene descritto all'inizio del canto diciottesimo, perché il canto diciottesimo non prevede solo la descrizione di categorie di peccatori, e cioè appunto ruffiani seduttori in un cerchio e poi nell'altra bolgia, perdonate, nella bolgia, non nel cerchio, nell'altra bolgia, poi invece gli adulatori, ma anche una parte introduttiva per far capire cos'è questa città, come è fatta. Allora cominciamo dal colore. È tutto di pietra grigia, Dante dice color del ferro, e da una parte ha come confine la parete rocciosa, che è dello stesso colore, quindi grigio, e poi dall'altra parte c'è invece all'interno il Pozzo dei Giganti, un enorme strapiombo. Dante si era seduto sull'orlo nell'orribile sabbione e aveva visto che c'erano gli usurai seduti lì con i piedi nel burrone. Ecco, ora siamo scesi in quel burrone, siamo arrivati a Malebolge, ma il burrone prosegue, arriva fino in fondo dove c'è il Pozzo dei Giganti. Sarà poi necessario passare i giganti per arrivare nel fondo dell'inferno, che come già sappiamo non è caldissimo ma è freddissimo, perché è tutto pieno di ghiaccio. La città di Malebolge, dove loro sono arrivati sulla groppa di Gerione, se ricordate, è fatta come una città medievale, diciamo così, una fortificazione per la precisione. Ci sono tante mura e queste mura sono attraversate da dei ponticelli che collegano da un muro all'altro. In pratica sono come tanti fossati, no? I fossati che c'erano intorno ai castelli. E poi ci sono i ponti che aiutano a attraversare. Dante e Virgilio attraversano proprio i ponti e mentre attraversano buttano uno sguardo sotto nel fossato. Ovviamente parliamo di grandezze enormi, eh? Questi fossati sono sterminati. Dante dice anche le misure medievali, fra l'altro forse non ci azzecca tantissimo confrontando le varie bolge fra di loro, ma non è questo che conta, figuratevi poi la numerologia nel Medioevo. Ecco. E allora questi ponti permettono a loro di passare, di osservare sotto le bolge. Ci sono tutti questi ponti? Beh, per la verità non ci sono tutti. Uno, come scopriremo, è franato, e scopriremo anche che è franato per il grande terremoto che seguì la morte di Cristo il Venerdì Santo, no? Ci fu un grande terremoto, dicono le scritture. Ecco, uno di questi ponti è miseramente franato, ma non anticipiamo troppo gli argomenti, dopo vedremo. Adesso i nostri eroi sono scesi da Gerione, stanno camminando sull'orlo esterno, quindi a sinistra, quindi vanno in senso orario per la precisione, e proseguono camminando poi di ponte in ponte, vedendo, come dicevamo, le varie bolge. E allora eccoci a vedere le prime due bolge trattate. Certo, hanno notato anche i commentatori antichi con molta rapidità, devo dire. E vediamo che succede allora. Dunque, allora, in genere c'è un personaggio contemporaneo, quasi, e poi c'è anche un personaggio del passato. Allora, intanto andiamo nella prima bolgia. Nella prima bolgia abbiamo i ruffiani. Chi sono i ruffiani? Sono coloro che hanno sedotto un'altra persona, ma non per sé, per averne un tornaconto personale, ma per conto di altri, ecco. E ad esempio qui incontriamo il primo personaggio, che ha un nome un po' particolare, si chiama Venedico o Venedicolo, hai capito? Caccia nemico. A me piace dire Venedico caccia nemico, perché fa quasi rima. Era un potente cittadino di Bologna, e tanti sono i bolognesi da queste parti, e mi spiace per voi amici bolognesi. E in pratica cosa aveva fatto lui? Aveva convinto la sorella, che si chiamava Ghisola Bella, a prostituirsi per il Marchese d'Este. In pratica, per avere un tornaconto di carattere politico, aveva convinto la sorella a prostituirsi al Marchese d'Este, e quindi è un ruffiano, perché ha messo in contatto sua sorella con questo tizio. Non ha tratto il beneficio dalla seduzione, diciamo così. Dall'altra parte poi Ecco, costoro marciano in una direzione, completamente nudi, sono sferzati con fruste dai diavoli, che anche prendono a male parole questi dannati. Vengono in una direzione, nella direzione opposta, sempre sulla stessa bolgia, Dante fa un paragone, dice come è il ponte di Castel Sant'Angelo sul Tevere a Roma, quando c'è il giubileo, in pratica, c'era talmente tanta gente che regolavano il flusso dei camminatori, dei pellegrini, quindi da una parte, da una destra, quelli in uscita da Roma e dall'altra destra, in senso opposto, quelli che entravano a Roma, no? A me è capitato di vedere una scena infernale di questo tipo a Napoli, a Natale, quando proprio nel centro, proprio dove ci sono delle cose bellissime, fantastiche, fatto da vedere, c'era talmente tanta gente che anche i vicoli erano a senso unico, oppure c'erano i vigili che invertivano il senso di marcia dei pedoni, quando c'è veramente tanta gente. Ecco, voi dovete immaginarla così, questa bolgia. E allora abbiamo Venedico Caccianemico, i diavoli frustano tutti quanti, Dante lo riconosce e l'altro abbassa il capo scontento di essere stato notato, e poi ci sono altri personaggi, ma poi direi che c'è il più... da una parte i ruffiani, dall'altra parte ci sono invece i seduttori, cioè quelli che hanno sedotto per proprio vantaggio, quindi attenzione se ci sono qua all'ascolto dei donnaioli, come si diceva una volta, o dei Tom Bird fam, ecco, sappiano che bisogna stare un po' attenti. Il gioco della seduzione sì sarà bello nei romanzi, però poi si rischia di finire qua in compagnia dei ruffiani, e non è tanto bello. Vabbè, comunque, al di là di questo, ecco che succede che mentre questo enorme flusso di persone procede in direzioni opposte, Dante e Virgilio sopra il ponte a un certo punto notano un personaggio decisamente significativo. Lo notano perché ha lo sguardo maestoso, gli occhi fieri, si erge col petto in fuori, una specie di Farinata, senza avere però la solennità e soprattutto il valore simbolico che ha Farinata nel canto decimo. Si tratta di Giasone. Beh, chi più di Giasone può essere seduttore notissimo? Ricordiamo che Giasone qui è citato per aver sedotto la figlia del re di Lemno, no? C'è tutta una storia che non possiamo raccontare, ma soprattutto Medea, episodio famosissimo narrato sia nelle Argonautiche sia in tante tragedie classiche. Finito l'incontro con Giasone, siamo pronti per entrare invece nella bolgia successiva. Dante si accorge che stiamo cambiando bolgia dall'orribile puzzo che sale dal fondo della bolgia.
Take off your coat.
Io Class, la radio è di classe.
Ed eccoci tornati dopo la pausa musicale. E ora siamo insieme a Dante e Virgilio, proprio sulla cima di questo ponte, come i ponti levatoi, no? Dei castelli medievali. Mentre sono lì, vengono sorpresi da una puzza spaventosa che sale dalla seconda bolgia. Sono esalazioni puzzolenti che provengono dal fondo, che a Dante dà fastidio anche gli occhi, il naso. Per vedere il fondo fa talmente schifo ed è talmente buio che bisogna proprio alzarsi sulla cima del ponte, dove il ponte è più alto, e sporgersi leggermente per vedere. Dante vede, e lo spettacolo che vede non è certo qualcosa di piacevole. I dannati sono immersi dentro lo sterco. E fra l'altro sterco umano. Guardando con attenzione, Dante ne vede uno in pratica, col capo così sporco che non riesce a capire se sia o meno un religioso, nel senso che non riesce a vedere se abbia o meno la chierica, cioè no, quella particolare capigliatura, quella corona di capelli, mentre al centro uno era pelato, tipica dei frati. E costui però si accorge dello sguardo di Dante, anche lui cerca di nascondersi e Dante gli dice: guarda, è inutile, perché ti ho riconosciuto, tu sei Alessio Interminelli da Lucca, è vissuto circa 50 anni prima del 1300, non abbiamo su di lui particolari notizie, almeno nelle cronache non c'è rimasto nulla, quindi ci dobbiamo fidare di quello che ci ha detto Dante, evidentemente. Il dannato confessa di essere lì per le lusinghe di cui non si stancò mai nella sua vita. Poi Virgilio richiama l'attenzione di Dante e indica un personaggio famoso. Si tratta della meretrice, della prostituta Taide. Taide era citata in una commedia latina dell'autore Terenzio, ma siamo sicuri che Dante non conosceva questa commedia. Dante in realtà prende questo personaggio, che in realtà non era una prostituta, perché Cicerone in un suo testo aveva citato il poeta latino Terenzio, che era precedente Cicerone. Insomma, fa un po' di confusione, però evidentemente gli deve essere rimasto ben impresso l'aneddoto e la battuta che la riguardava. Direi che è sufficiente, non c'è altro di particolare in questo canto, e ora invece siamo pronti per proseguire poi col prossimo podcast, andare avanti, entrare poi nel canto 19. Qui troveremo i simoniaci. E i simoniaci, come già dicevamo in un podcast precedente, meritano invece la nostra attenzione. Intanto perché qualcuno potrebbe dire: ah sì, i simoniaci, ma che cosa sono? Ah boh, chi lo sa. Ecco, allora, prima di tutto dovremo poi spiegare che cos'è la simonia. Per oggi però è basta. Canto 18 che abbiamo preso interamente il riassunto, anche se ci siamo permessi di aggiungere qualche particolare. Grazie a tutti per l'ascolto e buon proseguimento con il nostro prof a distanza.
Un altro addio, cadere nell'oblio, cercarsi per un po' nel whisky di un bistro. Dove si va senza un'idea? Dove si va domenica? Un giorno in più, pensando a chi eri tu, cercando di capire cosa sono io. Come si fa di lunedì? Come si fa se resti qui? Un giorno qualunque mi ricorderò di dimenticarti dentro un cestino. Tocchi il cielo e l'altro giù nel cesso. Che sarà? Un coca e rum, lo dico qua, non bevo più. 3 giorni e poi è subito il weekend. A ricordare noi nel film di Via col Vento. Me ne infischio, dici a me, domani un altro giorno, dico a te. E poi all'improvviso mi ricorderò di dimenticarti dentro un cestino. Tu sei un
togliere il sapone, vuoi darmela a bere la tua vanità, goccioli sciarme, non mi va d'infradiciarmi l'anima, tu che ti lagni dei miei pochi impegni in tema di premure e di filosofia, ma non mi sfiora più un istante neanche l'idea di chi tu sia. Un giorno qualunque ti ricorderò di dimenticarmi dentro un cestino.